Aspetto che la folla del giorno festivo lasci la spiaggia prima di salire sull'onda. Ora attraverso l'Atlantico a piedi e penso alla Spagna, attento alle balene, ai pennacchi di vapore. Sento l'acqua che sostiene il mio peso in movimento. Questa notte dormirò sulla sua superficie cullante. Ma intanto provo a immaginare come debba sembrare tutto questo ai pesci là sotto. Il fondo dei miei piedi che appare, scompare.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Giorgio Töni e Clara Caverzasio.
Attraversando l'Atlantico a piedi del poeta statunitense Billy Collins è una poesia tratta dalla raccolta A vela in solitaria intorno alla stanza, edito da Medusa, i versi con cui abbiamo voluto iniziare questa edizione dedicata al viaggio. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Moby Dick, al microfono Giorgio Töni con Clara Caverzasio e Elio Luraschi in regia tecnica.
A chi mi domanda ragione dei miei viaggi, solitamente rispondo che so bene quel che fuggo, ma non quel che cerco. Ecco, in questa frase tratta dai celebri saggi essai di Montaigne, forse racchiusa l'essenza stessa del viaggio, una metafora della scoperta, del mistero, della ricerca interiore, ma anche della conquista. E oggi viaggiare appartiene al nostro quotidiano, non è mai stato così facile, eppure raramente ci si interroga sul suo valore e sul suo significato.
Ecco, nella letteratura sappiamo che c'è già tutto qua, dedicato al viaggio, dall'Odissea al Milione, dalla giornata di Ulisse di Leopold Bloom, di Joyce, agli appassionati diari di viaggio di Bruce Chatwin. Insomma, il racconto di viaggio, breve o lungo che sia, contiene sempre straordinari incantesimi accanto ad abbaglianti verità.
Ma com'è cambiata oggi la prospettiva di affrontare un viaggio se la confrontiamo con le paure e le insicurezze generate da un'attualità che rende sempre più dissuasiva l'idea di partire? Eppure il fascino del viaggio non sembra essere scalfito, nonostante il dramma sotto gli occhi di tutti dei viaggi forzati, di migliaia di migranti in fuga dalla guerra e dalla povertà.
E certo, questi sono aspetti importanti che sicuramente toccano la sensibilità anche dei nostri ospiti. E poi c'è anche da dire che con il progresso tecnologico e dalla ondata mass mediatica tutto è cambiato anche il profilo del viaggiatore. Se sì, come? Siamo attori o autori di viaggi? A piedi, in treno, in bicicletta, in barca a vela, in barca a motore, insomma un mezzo si trova sempre. Ma che cos'è che ci può intrigare? Il mezzo col quale noi viaggiamo o la meta? Ecco, sono tutte domande che ci poniamo.
Domande che ci poniamo e alle quali cercheremo di rispondere con i nostri ospiti. Con noi questa mattina Gegliola Foschi, per tanti anni fotografa di viaggio, ora critica fotografica e curatrice di mostre fotografiche, ha insegnato dal 2000 al 2010 storia della fotografia all'Istituto Europeo di Design di Milano e attualmente insegna presso l'Istituto Italiano di Fotografia, sempre a Milano. Fra le molte altre attività fa parte del comitato scientifico della Fiera MIA, cioè la prima fiera italiana dedicata all'arte della fotografia. Ecco, Gegliola Foschi, benvenuta intanto.
Grazie molto.
E le chiederei subito, qual è la prima esperienza di viaggio che l'ha maggiormente segnata, al punto da farle poi scegliere come professione quella della fotografia di viaggio?
Beh, intanto bisognava dire che appunto già da piccola avevo questa grande passione per racconti di avventura, di viaggio, eccetera. Quindi ero una lettrice strana come ragazza, più appassionata ad avventure che non a racconti intimi femminili. E poi nel lontano 1972 ho avuto finalmente la possibilità di fare un vero viaggio e sono stata in Algeria in anni in cui l'Algeria era assolutamente praticamente chiusa al turismo. C'erano ancora tutti gli alberghi ex coloniali costruiti dai francesi, pochissima presenza turistica. E quel viaggio è stato proprio, mi ha segnato. Improvvisamente ho scoperto che per me viaggiare significava stare bene, ecco, significava fare delle esperienze, ma soprattutto sentirmi felice, ecco. E la fotografia era diventato uno strumento, secondo me, importante per segnare, per ricordare. e soprattutto per documentare il mio entusiasmo, l'amore, diciamo, nei confronti dei luoghi che incontravo o delle persone anche che incontravo. Quindi la fotografia è stato uno strumento di relazione, ecco. E da lì ho scoperto.
Beh, interessante questo, poi magari torneremo.
Certo, certo. Salutiamo Franco Brevini, docente universitario all'Università di Bergamo, è scrittore, saggista, collaboratore di prestigiose testate come Corriere della Sera, studioso di poesia dialettale a cui ha dedicato alcuni volumi editi da Einaudi e Mondadori. È autore anche di alcune edizioni critiche di testi sette-ottocenteschi e ha collaborato alle maggiori storie letterarie degli ultimi anni. Vabbè, Franco Brevini, anche noto in qualità di appassionato alpinista e viaggiatore. Esperto scalatore dell'arco alpino, ha compiuto numerose traversate nell'Artico, in Africa e nell'Himalaya, consegnando le sue testimonianze a diversi libri. Il più recente è Alfabeto Verticale, pubblicato dalle edizioni del Mulino di Bologna. Fra le esperienze più significative, Brevini, c'è solo la montagna o vuole incastonare anche altro?
No, direi che c'è l'esperienza dei grandi spazi, che era quella verso la quale si dirigeva il sogno di un adolescente milanese vissuto in una realtà per forza di cose, come dire, costrittiva, no? La città è luogo per definizione, è un luogo chiuso. E di lì, credo che tutto sia cominciato da quelle lontane letture di Jack London. Anch'io sono vittima del richiamo della foresta di Zanna Bianca. E allora, credo, dodicenne, decisi che avrei conosciuto quel mondo artico così duro che mi affascinava. È un sogno che ho realizzato molto più tardi, ma sono riuscito ad andare al Polo Nord e ho attraversato la Groenlandia con gli sci e ho attraversato le Svalbard, cioè mi sono addentrato in alcuni degli scenari più severi del mondo artico che mi hanno veramente affascinato, mi hanno dato una dimensione della lontananza, perché parlando di viaggio il vero tema che in filigrana si propone quello della lontananza, cioè i viaggi sono possibili se la lontananza esiste ancora nella realtà del pianeta così come la conosciamo oggi. Su questo forse rifletteremo.
Certamente.
Certo, questo è un bello spunto di discussione. Non mi resta che presentare last but not least Claudio Visentin, che molti di voi conosceranno, da diversi anni collaboratore della nostra Rete 2, insegna storia culturale del turismo presso l'Università della Svizzera Italiana e ha ideato e diretto la Scuola del Viaggio, la prima scuola universitaria dedicata a questa specialità. Ecco, Claudio Visentin, ma che cosa si insegna in una scuola del viaggio? È una sorta di tour operator mascherato o altro?
No, non lo è proprio per nulla. È una strana esperienza nata da un seminario universitario ormai di una decina di anni fa, che poi ha avuto grande fortuna. E che cosa ha rivelato in sostanza? Ha rivelato che il viaggio è un grande investimento di tempo, di denaro, di energie, si torna sfiniti da molti viaggi, anche di emozioni, al quale sempre non siamo preparati. Così è nata l'idea che in fondo ci fosse un lavoro da fare prima della partenza, in un tempo che di solito è occupato da incombenze materiali molto spicciole, che invece è un tempo importante, un tempo di preparazione. Il viaggio, diceva Giuseppe Cederno, un grande viaggiatore in India dei nostri tempi, un grande attore di Mediterraneo, il viaggio ci viene incontro molto prima della partenza fisica, cresce dentro di noi, cresce anche come qualcosa di diverso da noi. E allora è nata così questa strana scuola che ha avuto tantissima fortuna, che non è una scuola prescrittiva, nel senso che non è una scuola dove si danno delle formule o dei decaloghi da rispettare, ma si sollecita proprio questa riflessione anche sulle orme dei grandi viaggiatori del passato.
Ecco, grazie Visentin. Prima di iniziare con la nostra chiacchierata e discussione, e speriamo anche dibattito, vi proponiamo una serie di suoni tratti dall'attualità della settimana, la nostra copertina.
Panama Papers, la nuova sterminata fuga di notizie che potrebbe far tremare decine e decine di politici, ex politici, sportivi, miliardari e VIP. Sullo sfondo la volontà di nascondere miliardi nei paradisi fiscali.
Greece has begun returning migrants to Turkey as the EU's deal with Ankara to stem the influx of asylum seekers into Europe came into effect. The first boats from the island of Lesbos were boarded with over 130 migrants, most said to be from Pakistan and Bangladesh.
Après plusieurs jours de combats intenses et des dizaines de soldats tués au Nagorno-Karabakh, l'Azerbaïdjan annonce un cessez-le-feu, un piège selon l'Arménie qui soutient les séparatistes de la région.
Sono molte le questioni spinose per una buona convivenza, ma in questo caso non ho dubbi che un bambino si rifiuti di stringere la mano alla sua insegnante è inaccettabile.
40 milioni di franchi li verserà il Politecnico Federale di Zurigo al PIZ d'Aint, il supercomputer del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano, garantendone così la concorrenzialità almeno fino al 2020.
Ed eccoci all'attualità regionale. Entrerà in vigore il 1° luglio il divieto di dissimulazione del volto negli spazi pubblici. Lo ha deciso il Consiglio di Stato approvando il regolamento d'applicazione della cosiddetta legge anti-burca.
Meine Damen und Herren, wir freuen uns.
Signore e signori, vi diamo il benvenuto a questo particolare momento. Oggi presentiamo la 9ª serie di banconote, un giorno veramente speciale per tutti e per la Banca Nazionale.
Anno tristemente da record il 2015, le esecuzioni capitali nel mondo mai così numerose per rapporto agli ultimi 25 anni, la denuncia nel rapporto annuale di Amnesty International.
Un tassista milanese denuncia pubblicamente, preso a male parole da un poliziotto durante un controllo nella galleria Vedeggio Cassarate. Verifiche in corso sul presunto atteggiamento da bullo dell'agente.
Ecco, questo era chiaramente una scelta tra le principali notizie di questa settimana. Abbiamo sentito lo scandalo Panama Papers, i primi rinvii dalla Grecia di migranti verso la Turchia, il divieto di dissimulazione del voto che entra in vigore dal 1° di luglio e le esecuzioni capitali record nel mondo l'anno scorso. Ecco, tra queste notizie o magari anche altre, qual è quella che vi ha colpito maggiormente, magari Claudio? Vi
sì, senza dubbio, sono tutte notizie molto interessanti, senza dubbio questo divieto appunto di burka e di niqab perché mi aveva incuriosito già al tempo dell'emanazione della legge, mi ha fatto molto pensare perché è nato dalla presenza di questi appunto ricchi turisti stranieri che vengono da questi paesi medio orientali, che portano molta ricchezza al cantone ma che vogliono mantenere le loro usanze. In fondo è qualcosa anche l'episodio del bambino che non vuole stringere la mano alla sua maestra, e mi ha fatto molto pensare ovviamente perché da un lato forse è stato un eccesso di zelo, diciamo, voler normare un aspetto così lontano dalla nostra vita quotidiana, però pone anche un problema di rapporto con i viaggiatori. In passato si diceva when in Rome do as Romans do, quando vai a Roma fai come fanno i romani, no? Cioè si chiedeva al viaggiatore di adattarsi. D'altro canto l'ospitalità chiede a chi riceve qualcun altro di adeguarsi ai suoi costumi, magari senza chiudere le statue
certo.
Come è avvenuto a Roma. Ed è un po' un tema di questi giorni, cioè che cosa tocchi a chi riceve e che cosa tocchi a chi viene.
Ecco, Gisella Foschi, per lei invece?
Sì, devo dire che sono d'accordo, mi sembra un tema molto importante proprio questo di trovare in che modo relazionarsi tra noi e che tipo di mediazioni, no, compiere. Perché, come dire, da una parte rinunciare, c'è stato in Italia tanti scandali per l'idea tipo togliamo il crocifisso dall'aula perché abbiamo degli studenti musulmani che allora rimangono turbati.
Oppure copriamo certe statue,
che trovo anche, dal mio punto di vista, scorretto, perché voglio dire, tu devi conservare una tua cultura e porre in dialogo la tua cultura con quella dell'altro, non cercare di nascondere la tua, no?
Eccetera.
Così come credo che un turista responsabile sia anche un turista che va in un paese e si pone le domande sui comportamenti di quel paese. Cioè, se io vado in un paese islamico non mi presento tutta scollata con una minigonna, con gli shorts, perché devo comunque rispettare anche uno stile di vita, una mentalità, eccetera.
Certo. Franco Brevini.
Ma il problema che viene posto in questo caso è il problema del multiculturalismo, che è un problema, come dire, importante, ma in una certa misura può risultare un falso problema se dietro non c'è una società della tolleranza. Cioè, multiculturalismo è una bella parola, ma è difficile da pensare, perché ciascuno è poco disponibile a rinunciare alla propria cultura a favore dell'altra. Allora, certamente il modello melting pot americano è fallito nel senso che è fallito anche in America, adesso non c'è più questo senso, anzi c'è una rivendicazione identitaria assai più forte che in passato. Gli irlandesi, gli italiani che andavano in America non pensavano in alcun modo a cercare di continuare ad essere ciò che erano, volevano essere americani, l'American Dream univa tutti quanti. Oggi invece siamo di fronte ad un rivendicazionismo che si spinge ad oltranza, per cui il problema oggi, al di là di tutti i discorsi che vengono fatti sul politically correct, è proprio quello di mediare differenza e convivenza, e questo è un problema con il quale ci stiamo scontrando.
Qualche secondo di musica, qualche nota di Luciano Ligabue e poi affrontiamo il nostro tema.
Quelli come me si svegliano alle tre e dicono che i giorni sono corti, e poi quelli come me si svegliano a metà, rimangono coi sogni mezzi aperti. Avrai ragione te a fare come fai, a stare con chi vince, cambiarti le camicie, sta a vedere che sappiamo già com'è, ci riposiamo solo dopo morti. Vogliono viaggiare in prima, lo stesso che c'è tutto quel che vuoi.
Tutti vogliono viaggiare in prima, il titolo della canzone di Luciano Ligabue, che potremmo forse attualizzare dicendo tutti vogliono viaggiare per vivere senza rischiare di morire, e di viaggio si sta parlando in questa edizione di Moby Dick.
Certamente, per entrare nel merito della nostra puntata vi proponiamo la voce di Werner Kropik, che è un appassionato viaggiatore settantenne ma ancora in ottima forma, e documentarista che Clara Caverzasio ha intervistato alla vigilia proprio pochi giorni fa della sua partenza per il Nepal.
Il viaggio è una ricerca di emozioni, come uno che accende la tele perché si annoia, io mi metto in viaggio per sfuggire il tram tram di tutti i giorni. Viaggiare apre naturalmente la visione di questo mondo, ma non è garantito che uno diventa più saggio per quello. Con 18 anni partivo solo con la curiosità e basta. Però dato che ho rivisitato tanti paesi, ho visto anche cosa succede lì e il perché. Oggi faccio forse i viaggi più mirati. Ho fatto per esempio una volta un viaggio da Lugano fino a Hong Kong in bicicletta, e lì era importante il viaggio, non la meta naturalmente. Il viaggio nel senso che non sapevo mai dove vado a finire, non sapevo mai se trovo un posto per dormire o se devo passare la notte in tenda o dove trovo qualche cosa da mangiare, ma questo dà il sale a questo modo di viaggiare, perché se uno va in un ufficio viaggi e organizza un viaggio dove sa già in anticipo quando e dove è, si toglie questa essenza del viaggiare, questo pizzico di avventura che non è che cerco guai o mi butto in una situazione rischiosa, però di partire senza esattamente sapere dove si va a finire è bello, perché così uno comincia a riflettere, a muoversi anche con una certa intelligenza, non direi, ma un'esperienza che dà i viaggi precedenti. E poi naturalmente ci vuole tanta flessibilità, perché se siamo abituati una vita anche nella nostra piccola sicurezza, abbiamo il nostro gabinetto pulito, sappiamo cosa mangiamo eccetera eccetera, questo ci toglie questa capacità di adattarsi a una situazione. Ammiro anche quelli che in un modo consapevole viaggiano da soli, perché viaggiare da solo vuol dire amplificare le sensazioni che si vive. Io preferisco magari viaggiare in due, però ho un'ammirazione per quelli che scelgono di viaggiare da solo.
E questa era la testimonianza di un viaggiatore di lungo corso come Werner Kropik, che ci ha un po' raccontato quello che per lui il viaggio, no? Che apre la visione sul mondo, non è garanzia di saggezza, però. Ecco, vediamo con i nostri ospiti intanto quali sono i viaggi che oggi ci colpiscono maggiormente, soprattutto alla luce dell'attualità che ogni giorno ci mette di fronte alla drammaticità delle migrazioni forzate? Non possiamo non partire da qui, insomma.
Signora Gigliola Foschi, cominciamo da lei.
Ma effettivamente mi sembra una grande tragedia, perché appunto in Siria c'è la guerra, in Iraq la situazione continua a essere drammatica, in Afghanistan, dell'Afghanistan si parla abbastanza poco, ma anche lì la situazione permane drammatica. Poi, per esempio, anche se uno guarda il film Foca a mare, secondo me un film bellissimo di Rosi, arrivano due barconi, un barcone carico di eritrei e un altro barcone carico di nigeriani. Allora anche lì bisognerebbe chiedersi come mai queste persone, così tante, scappano dall'Eritrea, perché lì in teoria non c'è una guerra, però c'è qualcos'altro, e quindi bisognerebbe anche chiedersi da che cosa scappano queste persone. E poi c'era proprio la testimonianza anche di questi profughi che arrivavano dalla Nigeria, e anche lì chiediamoci perché si scappa dalla Nigeria, e il viaggio terrificante attraverso i paesi arabi, soprattutto la Libia, perché ci si dimentica che i primi schiavisti della storia sono stati gli arabi, cioè per gli arabi, per moltissimi gli arabi, gli africani sono degli esseri inferiori, tant'è che addirittura nelle navi, no, in queste barche terrificanti, spesso questi negrieri mettono, diciamo, gli arabi al piano sopra e gli africani sotto, in modo tale che più facilmente muoiano di caldo e per assenza di aria. Quindi la situazione mi sembra drammatica, resa ancora più drammatica dal fatto che poi lo Stato Islamico o chi per essi eccetera organizzano attentati in Europa eccetera, che creano ancora paura, no? E quindi nell'Occidente, che quindi tende a non voler ospitare ed accogliere queste persone, e quindi queste persone sono poi anche messe nell'impossibilità di andare via da situazioni spaventose di guerra.
Sì, certo. Claudio Visentini. Certo, è una situazione difficilissima, peraltro ci colpisce perché ce l'abbiamo anche qua in questi giorni. Non è che la storia dei secoli passati sia stata molto tenera, diciamo, da questo punto di vista. Tragedie sono anche sempre successe. E sono esattamente viaggiatori? Secondo me no, in questo senso. Sono persone che si muovono, che vivono il loro dramma in movimento.
È un viaggio biblico.
È un viaggio biblico, ma qual è la grande differenza rispetto al viaggiatore? Che il viaggiatore tende piuttosto a collocarsi in un interstizio, cioè non fa parte veramente della realtà, si sceglie un punto d'osservazione. Ha scritto delle pagine molto belle Claudio Magli su questa condizione neutrale del viaggiatore. Sì. Il viaggiatore è uno che può stare in mezzo a un terremoto e se soltanto la casa non gli cade sulla testa, la mattina dopo riparte e lui non appartiene a quel posto lì. Quindi direi, non so se li considererei viaggiatori, mentre un aspetto invece interessante e drammatico è proprio questa vicinanza con i viaggiatori e con i turisti, vicinanza fisica, cioè là dove arriva il barcone dei migranti ci sono in spiaggia i turisti che si stanno divertendo, e nessuno ha torto o colpa di questo, però questo accostamento è stringente,
è un contrasto che, sì, che colpisce.
Ecco, Franco Brevini, condivide questo aspetto evidentemente sì di tragicità, drammaticità che ci viene continuamente proposta, questo in che misura può imprimersi nella sua memoria di viaggiatore?
Ma credo che occorra chiarire sul significato, dire qualcosa sul significato della parola viaggio, perché viaggio è un grandissimo contenitore. Si è viaggiato dall'inizio dei tempi, gli uomini, il nomadismo degli uomini, Homo sapiens è venuto dall'Africa,
sì.
Per cui gli uomini si sono sempre mossi, molto diverse le ragioni per le quali si sono mossi, e devo dire fino all'Ottocento grosso modo, se uno proprio non poteva farla meno partiva, ma viaggiare era una brutta cosa, il viaggio era un'esperienza penosa, e in fondo l'esperienza, l'inglese travel deriva dalla stessa radice latina della parola che si trova in francese, diventa travail, che è tripalium, che era uno strumento di tortura, voglio dire, non è uno scherzo, no? E anche viaggio deriva dal provenzale viazze, che significava le provviste per il viaggio.
O anche viaticum.
Viaticum, certo. Era appunto la provvista del viaggio in latino. Ora, Tutto questo che cosa ci dice? Ci dice che dobbiamo stare attenti quando usiamo questa parola, perché questa parola ha assunto di volta in volta significati diversi e oggi tendenzialmente il viaggio evoca nell'immaginario collettivo le vacanze, gli spostamenti. Non dimentichiamo che il turismo è diciamo al secondo posto fra le grandi imprese del mondo,
è pari
all'automobile, cioè sì, non sì. È uno scherzo ed è solo superato dal tutto ciò che riguarda il settore energetico. Allora questo il viaggio per noi oggi è un tratto di gratuità, che è un tratto che il viaggio assume a partire dal Settecento con il Grand Tour dell'aristocrazia. Fino ad allora viaggiare era spiacevole e in fondo i migranti di oggi continuano a vivere questa spiacevolezza del viaggio che ha assunto tratti drammatici per le dimensioni stesse del fenomeno. D'altro canto non potevamo pensare di avere il paese di Bengodi qui da noi senza pensare che gli altri sarebbero stati soltanto a guardare.
Ecco, siamo alle porte del notiziario, è un rituale quello del brano musicale. Cominciamo, Clara, se sei d'accordo, con
certo.
Quello che ci ha portato Claudio Visentin. Che
sì,
brano ci propone?
Vi propongo questo, lo Stolen Child, il bambino rapito di Lorena McKennitt, che è una delle maggiori cantanti folk, perché si parlerà a un certo punto delle cascate di Glencar in Sligo, in Irlanda, dove sono stato, e c'è questo incanto del viaggiare, si parlerà di fate che sussurrano alle trote che sognano, ed è proprio così quel posto, ecco, l'incanto del viaggiare ricongiungersi con posti meravigliosi.
Miraggio celtico allora con Lorena McKennitt.
In the lake, there lies a leafy island where flapping herons wake. The drowsy water rats, they weave here a furry flats full of berries and of reddest stolen cherries. Come I, a human child, to the waters and the more full of weeping
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E ben ritrovati nel cuore di questa edizione di Moby Dick dedicato al tema del viaggio, che è diventato una delle principali attività economiche mondiali, insomma è una delle forze che muove il mondo. Se pensiamo che nel 1950 erano 20 milioni le persone che avevano fatto almeno un viaggio all'estero, oggi sono più di un miliardo. Ecco, per parlarne abbiamo invitato la fotografa di viaggio Gigliola Foschi, il docente di storia culturale del turismo Claudio Visentin e il critico letterario, saggista e viaggiatore alpinista Franco Brevi. Vini, al microfono Clara Caverzasio con Giorgio Tini.
Ecco, vogliamo entrare subito nel vivo di questa nostra discussione sul tema del viaggio. Attilio Brilli è docente universitario e scrittore italiano, ma già professore ordinario di letteratura anglo-americana all'Università di Siena e ha pubblicato saggi su autori inglesi, irlandesi, statunitensi, ma soprattutto è ritenuto uno tra i massimi storici della letteratura di viaggio. Ecco, a lui, a Brilli, abbiamo chiesto come interpretare il viaggio in una prospettiva occidentale.
Diciamo, l'Occidente, a partire da Marco Polo, ha veramente sondato l'intero mondo orientale. Prima naturalmente il Vicino Oriente, il Medio Oriente, poi con i Polo, padre, figlio e zio, insomma, sono arrivati proprio all'attuale Pechino, insomma, per spiegarci. Dopodiché c'è stata una progressiva conoscenza, indagine e conquista anche dei mercati. Questo è fondamentale, di tutto l'arcipelago indonesiano, delle coste dell'India e così via. Tutto questo è un momento di grande conquista, naturalmente. Basterebbe pensare cosa ha significato la circumnavigazione dell'Africa e aprire la strada di mare verso l'India e tutto l'arcipelago indonesiano, facendo saltare o relegando in secondaria importanza le piste di terra. Tutto questo diventa anche un limite, tuttavia, in una prospettiva storica molto lunga, naturalmente, perché sono prodromi del colonialismo occidentale, che in qualche modo continuiamo a pagare. Nel senso che quando i portoghesi si stabiliscono in India, quando gli olandesi si stabiliscono a Jakarta, ecco, e quando si tenta addirittura, gli inglesi arrivano addirittura in Australia, ecco, è veramente l'Occidente che si è impadronito, se non altro, delle rotte commerciali, ma in molti casi anche degli interi mercati del mondo orientale. Tutto questo però ha creato nella lunga durata un risentimento nei confronti dell'Occidente. E questo noi lo avvertiamo e lo paghiamo giornalmente in qualche modo. Un certo larvato risentimento nei confronti dell'Occidente lo si avverte, se non in maniera esplicita, dichiarata, in maniera in qualche modo così di superficie epidermica, ma che nasconde un risentimento molto più profondo.
Il viaggio dunque in questo contributo di Attilio Brilli è conquista, ma è anche limite, e Claudio Visentin voleva disannunciare, diciamo così, commentare questo.
No, è molto interessante. Attilio Brilli ha fatto un lavoro molto bello sul viaggio. Intanto viene fuori in filigrana l'esistenza proprio di categorie diverse. C'è stato un tempo dei grandi esploratori, cioè quelli che vanno in luoghi sconosciuti e ne fanno una carta geografica, perché prima non si sa cosa c'è. Il tempo dei Marco Polo, questa stagione si è chiusa tra il 500 e 600, probabilmente c'è stato un tempo di viaggiatori che andavano in questi paesi chiedendosi cosa questi paesi avessero da dirci, da raccontarci anche dentro questa struttura coloniale, e noi probabilmente oggi siamo in un terzo tempo che è tutto da decifrare e da capire. Brilli è stato anche un grande pessimista rispetto al viaggio contemporaneo. Brilli ha scritto più volte che il viaggio contemporaneo è morto e che il turismo è tutto ciò che ci resta, che ci è stato lasciato, con un'implicita svalutazione. Certo. Anche di questa attività, e secondo me questo è un tema importante.
Certo, e Franco Brevini voleva ribattere proprio su queste cose.
Volevo aggiungere una cosa, cioè l'Occidente si è espanso per ragioni di tipo economico sostanzialmente. L'imperialismo ha rappresentato il culmine di questa espansione, che era iniziata con i viaggi oceanici, ma la cosa più grave forse è l'esportazione di modelli culturali che noi abbiamo fatto in questo modo e la nostra scarsissima disponibilità fino alla nascita dell'antropologia a dialogare davvero con l'altro, perché il cosiddetto logocentrismo, l'eurocentrismo, cioè l'applicazione di modelli nostri, nostrani, alle popolazioni che si incontravano via via, questo ha certamente impedito la comprensione. Certamente l'Occidente ha subito proposto degli anticorpi, perché le pagine famose di Montaigne sui cannibali sono abbastanza significative. Montaigne dice: sì, va bene, ma i cristiani mangiano il loro Dio, dunque è una forma di cannibalismo religioso, e forse, cioè, richiamava insomma alla prudenza. Cioè, questo non è servito. Noi abbiamo esportato selvaggiamente i nostri modelli e il risultato è l'omologazione planetaria della cultura occidentale alla quale oggi assistiamo, che davvero ha decretato in una certa misura, dico in una certa misura, la fine dei viaggi, perché a forza di andare nei luoghi più remoti del pianeta, esportando i nostri modelli culturali, abbiamo omologato totalmente il pianeta, per cui oggi a Giacarta e a Rio de Janeiro troviamo gli stessi film, le stesse canzoni, gli stessi negozi di prodotti di consumo. Ecco, dunque, quando l'Occidente ha cominciato la sua espansione, ha cominciato qualcosa che si sarebbe rivelato nefasto per il pianeta, sia dal punto di vista dell'inquinamento, siamo una specie distruttrice, sia dal punto di vista dell'inquinamento culturale, nel senso che l'omologazione alla cultura unica planetaria occidentale è cominciata proprio appunto al tempo probabilmente di Marco Polo.
Giulia La Foschi, quindi davvero non esiste più il viaggiatore oggi? L'esploratore, si è detto, ormai è una categoria che non esiste più, perché non c'è più nulla da esplorare se non le persone che andranno tra poco forse su Marte, ma davvero oggi non esiste più il viaggiatore?
Ma dunque, intanto magari possono esserci ancora degli esploratori, per esempio, non so, ho avuto degli amici che pochissimi anni fa hanno fatto tutta una mappa dei sentieri del Mustang, no? Che era, mancava totalmente, e quindi sono diventate delle carte preziosissime per tutti i viaggiatori che volevano attraversare, diciamo, il Mustang, che è nella regione del Nepal. Quindi secondo me. Poi viaggiare, a mio avviso, si può viaggiare anche in luoghi che sono magari vicini ma fuori rotta. So, nel mio caso faccio un esempio banale. Alcuni anni fa avevo fatto un viaggio nel Brandeburgo. Il Brandeburgo è la regione attorno a Berlino. I tedeschi erano stati così stupiti che ci fossero dei fotografi e dei giornalisti italiani che si aggiravano per il Brandeburgo, dove non era mai arrivato neanche un turista italiano, che ci hanno dedicato addirittura un servizio fotografico chiedendoci come mai ci era venuto in mente di visitare il Brandeburgo. Per cui ho scoperto che in realtà molto più facile magari trovare un gran pieno di turisti sulle rotte classiche, mettiamo dell'India, Agra, Rajasthan, eccetera, e trovare poi nessuno magari dietro l'angolo. Quando ho visitato per esempio l'Ungheria orientale, dove c'è tutta una zona di chiese di legno calviniste meravigliose, addirittura l'ufficio del turismo ungherese non conosceva quella regione, ed erano talmente stupiti addirittura della nostra idea che ci hanno dotato di una limousine, di un interprete, di un autista, eccetera. Autista e interprete felicissimi, perché anche loro non conoscevano quella stessa regione dell'Ungheria, pur essendo ungheresi.
Ecco, io vorrei con Claudio Visentin fare un piccolo passo indietro e tornare un po' ad alcuni concetti espressi da Tiglio Brilli, e più che altro non riformulandoli, ma provocando una domanda: se la storia del viaggio, nella storia evidentemente, rappresenta una conquista o se è un'arma a doppio taglio. Lui faceva notare un po' questa reazione, una conquista sì, ma con dei limiti.
Sì, io ho una visione anche meno pessimista forse di quella anche del collega Franco Brevini, nel senso che il nostro mondo era fatto di zone distinte, separate tra di loro, e in ciascuna sopravvivevano queste meravigliose, poeticissime culture con i loro riti, ma che erano legate a un isolamento relativo e a certi modi di produzione. Il mondo è diventato globale, questo compito lo hanno svolto gli europei, e nella storia futura questo sarà sempre un loro vanto, e un loro vanto per averlo fatto, in parte una loro colpa per il modo come l'hanno fatto, però diciamo il mondo è diventato inevitabilmente globale, e credo che questo processo non poteva in fondo essere impedito. Questo vuol dire che è finita una certa stagione dei viaggi, ma è rimasto secondo me moltissimo da viaggiare e moltissimo da vedere. Oggi c'è ancora tantissimo da fare, da vedere per un viaggiatore. Certo, deve abituarsi a condizioni nuove. È vero che c'è una certa patina di globalizzazione che si è distesa dal mondo, ed è vero che più o meno certi prodotti, certi costumi li troviamo dappertutto, ma da qui a pensare che il mondo sia banalmente globalizzato e sia uguale dappertutto, questo non lo è per nulla. Nel mondo ci sono delle sacche di diversità enorme che vengono riprodotte continuamente. Cioè non pensiamo alla globalizzazione come un mantello che si distende su tutto e che è tutto uniforma, ma pensiamo piuttosto come una casa comune dove ognuno ha una sua stanza e sceglie come vuole stare dentro quella casa lì.
Ecco, Franco Brevini, un commento a quanto detto da Claudio Visentin, visto che lei diceva in sostanza il viaggiatore non esiste più,
no,
qui si è stato ribadito, in fondo si può essere anche esploratori in casa propria.
No, voglio precisare, forse non mi sono espresso con chiarezza, i viaggi non sono morti. Non sono d'accordo. Uno dei grandi temi che a partire dagli anni 60 è imperversato nella letteratura odeporica, nella letteratura di viaggio, è stato proprio questo della morte del viaggio. Ora, i viaggi non sono morti, però di qui a negare il fatto che il pianeta sia sottoposto oggi, sia stato sottoposto nel corso insomma degli ultimi secoli, per culminare oggi, ad un'omologazione culturale, e questo credo che sia innegabile. Non solo, c'è un altro problema ancora, e i processi di modellizzazione culturale fanno sì che noi, andando nei luoghi remoti, esotici, esportiamo i nostri modelli culturali. Ad esempio, Edward Said, che è un palestinese che insegna in America, ha scritto un libro che si chiama Orientalismo, nel quale ci spiega come l'immagine dell'Oriente che noi abbiamo formulato è un'immagine che poco ha a che fare con l'Oriente, è un'immagine degli europei, diciamo è una, come dire, una lente attraverso la quale è stato guardato il mondo esotico. Questo è accaduto a tutti i livelli. Voglio dire, io ho frequentato la Groenlandia. La Groenlandia per i groenlandesi, per gli Inuit, non è la terra che io ho visto. E il Mustang per i nepalesi non è un luogo meraviglioso per fare trekking dove ci sono montagne da scalare ancora in parte poco conosciute, quantomeno. Questo processo di modellizzazione culturale è uno dei nodi cruciali. L'altra cosa che voglio dire, perché non è finito il viaggio? Perché non sono finiti i viaggiatori? E dove i viaggiatori possono trovare degli spazi per, come dire, per vivere la loro esperienza? Attraverso il loro corpo. Perché tutte le volte che noi decidiamo di porre un limite ai mezzi tecnologici, quando siamo scesi dall'aereo a Pokhara o quando l'autobus ci ha lasciato all'ultimo paesino argentino da cui poi si accede al Fitzroy e al Parco Nazionale des Glaciares, quando diciamo il presidio della civiltà finisce, lì comincia l'avventura. Ed è il corpo che stabilisce oggi una barriera rispetto alla qualità dell'avventura del viaggio.
Altra cesura, piccola, breve, perché la discussione si vi è più animata. Lo facciamo già in sottofondo, sentiamo un gruppo americano che si chiama Styx, ma si rifà allo Stige, quindi in un certo senso ha a che vedere con la nostra chiacchierata, insomma, un viaggio un po' diverso, un pochino più infernale, però. E il brano è Summer in the City, che è un rifacimento di un vecchio brano di Stevie Wonder. Sentiamolo. Pur amante del rock, ho commesso un errore, non sono gli Styx, lo sono gli Styx, ma il brano originariamente era dei Loving Spoonful e non di Stevie Wonder, quindi mi perdonerete per questo svarione. Riprendiamo dunque il nostro discorso, Clara.
Certo, riprendiamo il nostro discorso sul viaggio, lo facciamo proponendovi un altro contributo di Attilio Brilli, che è fra i massimi storici del viaggio, a cui questa volta abbiamo chiesto se si è creato un nuovo paradigma del viaggio.
Paradigma del viaggio si può dividere in due parti, diciamo, questa domanda: il dove andare, il come andare. Diciamo il dove andare, la risposta è quella più difficile, perché oggi siamo andati da tutte le parti, conosciamo tutto, si tentano i cosiddetti viaggi estremi, ecco. Forse quello che conta è come andare. Cioè andare in un luogo, direi anche un luogo familiare, anche un luogo vicino al limite, importante andarci con la compagnia di coloro che per primi ci hanno dischiuso quel luogo, ci hanno descritto quel luogo. Mi è rimasto sempre impresso una frase di Lévi-Strauss, quando diceva, no, frase celeberrima nei Fisti Tropici, i viaggi magici cofanetti sono finiti per sempre, eccetera. Cioè, mi piacerebbe rivedere l'India di Manucci. Chi era Manucci? Manucci era un veneziano che si faceva passare per medico, forse lo era, non è sicuro questo, perché in India venivano accolti soprattutto chi professava la medicina e, curiosamente, coloro che sapevano costruire le bombarde, i cannoni, no? Ecco, e Manucci è stato il più grande descrittore dell'India seicentesca. Allora, quando lui dice vorrei rivedere quell'India, non è solo un'operazione nostalgia, ma è soprattutto vedere l'India, ma posso dire qualsiasi altro luogo, posso dire anche una qualsiasi città italiana, con quel doppio sguardo, quello dell'oggi, con tutti i limiti che il luogo può avere e può suggerirci, ma contemporaneamente anche con quell'altra prospettiva che abbiamo inesorabilmente perduto, ma che in qualche modo ha lasciato tracce nel luogo. Io ricordo una frase molto bella di Italo Calvino nelle Città invisibili, quando dice la città, una delle città immaginarie, no, che si chiama Mauriglia, dice bisognerebbe andare in questa città portandosi in tasca le fotografie di 100 anni prima, vedere la città com'è e come era un tempo. Forse a quel tempo la città non piaceva e si sarebbe desiderato un progresso. Oggi che abbiamo raggiunto quel progresso sentiamo il bisogno di recuperare quella memoria.
Ecco il suo simpatico contributo di Attilio Brilli. Comincerei, visto che evocava la fotografia, da Gigella Foschi. Ecco, ma allora lei torna a rivedere, confrontando la fotografia anche immaginaria di quello che era prima un certo luogo?
Intanto è molto interessante anche veramente avere magari delle vecchie fotografie per capire l'oggi, no? Per esempio, se uno vede le grandi fotografie dei viaggiatori del Medio Oriente e si vede l'immagine di Betlemme fotografata ancora quando c'era l'impero ottomano, era un paesino meraviglioso, e oggi se uno torna a Betlemme trova una città di tutt'altro genere. Però ciò non vuol dire, secondo me, volevo collegarmi anche ai discorsi fatti in precedenza, che uno debba poi escludere di andare a Betlemme, perché voglio dire, oggi il viaggio può essere anche il viaggio non solo a cercare l'antico, il bellissimo, lo splendido, l'esotico, può essere, deve essere secondo me anche un viaggio nell'incontro con l'altro, un viaggio di curiosità aperto anche a vedere come oggi, diciamo, non so, a Betlemme, come piuttosto in Giappone, come in India, hanno cambiato, si sono avvicinati alla modernità o alla globalizzazione, come possiamo chiamarla, ma la globalizzazione non è mai uguale perché parte sempre da una propria cultura, e quindi anche se, come dire, è vero che c'è questa globalizzazione in generale, uno va a Bratislava, trova gli stessi negozi che trova a Lugano, gli stessi negozi che trova a Viterbo, eccetera, però è pur vero che c'è questo fondo culturale, no? Negli uomini, nella città, nei luoghi, nei cibi, che permangono e che si sono modificati, perché comunque tutta la nostra storia è sempre stata anche nel passato una storia di sincretismi, cioè nel Medioevo si viaggiava tantissimo, cioè se voi pensate che la più grande collezione di ceramiche arabe dov'è in Europa? È a Pisa. Perché i pisani erano grandi navigatori e tutte le volte che andavano compravano queste ceramiche, quindi c'è un museo a Pisa che suggerisco di vedere, che ha delle ceramiche persiane antichissime e meravigliose. Cioè il Medioevo e tutto il Rinascimento erano già luoghi di incontri, di sincretismi. Oggi anche noi ci troviamo in un mondo di incontri, di sincretismi, e quindi oggi secondo me non è più il caso di andare a cercare mitologicamente quel passato che ci siamo in fondo inventato, no? Cioè il tempio lì meraviglioso, pulito, senza il condominio di fianco, senza nulla, ma accettare di guardare il moderno, il contemporaneo, assieme al passato, alla storia.
Ecco, Claudio Visentin, è ancora importante oggi, per leggere il presente, interpretare il presente, conoscere il passato come viaggiatore, o come dice Gigliola Foschi, è importante anche interagire con la modernità del luogo, e magari io ragiono anche con la testa di un giovane, magari un giovane oggi viaggia immaginando il futuro di quel luogo più che pensando al passato di quel luogo.
Certo, diciamo, in quel che ha detto Brilli c'è una grande verità, e questa grande verità è che i luoghi hanno una stratificazione che li rende ricchi. Molte volte siamo in un posto ed è quasi possibile sentire le vibrazioni che vengono dalle vicende passate, da quello che è successo lì. È molto importante sapere che una meta non è solo il presente, non è solo quel momento come siamo lì, ma ha dentro di sé tutto quello che è successo prima. Quindi ha ragione a questo punto di vista Brilli. Là dove secondo me sbaglia è dove ha questa idea che in fondo questo viaggio nel passato è l'unico che è possibile, perché siamo stati dappertutto. Ha detto: ma come siamo stati dappertutto? Prima di tutto non è vero che siamo stati dappertutto, siamo stati in pochi paesi. Curiosamente ho scritto qualche settimana fa una recensione su un paese che è il quarto paese al mondo di cui la maggior parte dell'umanità non sa assolutamente nulla, mi riferisco all'Indonesia. Ecco, se noi fermiamo una persona per la strada e verifichiamo la conoscenza media dell'Indonesia, quanto è grande, anche dove sta banalmente, avremmo un sacco di sorprese. Che cosa vuol dire essere stati in un posto? Questa è la grande domanda. Voglio raccontarvi un piccolissimo aneddoto. C'è una associazione di persone che vogliono andare in tutti i paesi del mondo, e allora devono stabilire le regole per poter dire che ci sei stato. Che cosa devi aver fatto? Per esempio, nella loro associazione non vale aver attraversato di notte uno stato americano. Capita in autostrada, fai un viaggio negli Stati Uniti, attraverso uno stato intero nel corso della notte, senza mai uscire dall'autostrada. Ma vuol dire che ci sei stato, per esempio, in questo caso? Ovviamente no. E allora fanno delle curiose regole per decidere quando puoi dire di essere stato veramente in un paese. Ecco, secondo me, alcune di queste regole sono molto divertenti. Una ragazza ha detto, ha proposto questa formula meravigliosa che è due pipì e una cacca, se si può dire. Che trovo sia.
Io vorrei, prima di dare la parola a Franco Brevini, provocarlo chiedendogli: ma allora perché si viaggia a fronte di tutti questi, questi ostacoli anche psicologici, questi filtri, no? La storia, eccetera, questo ripetersi di situazioni che bene o male, se non vengono confrontate col passato, non ci danno nulla, non ci restituiscono nulla dell'attualità, del luogo.
Perché viaggiano le persone, cioè ognuno ha una risposta diversa, e l'educazione al viaggio certo è un fatto importante. Si può cominciare viaggiando con delle mete stereotipate e poi diventare un viaggiatore più sofisticato. Ancora oggi si parla dell'opposizione tra turista e viaggiatore. Però temo che sottovalutare gli aspetti culturali ci porti a prendere qualche svista. La signora parlava di sincretismo e non sono mica d'accordo. Cioè, il sincretismo vuol dire una fusione in qualche misura paritetica. Quando i conquistadores vanno in Sud America, alla faccia del sincretismo, sbarazzano, fanno piazza pulita delle società precolombiane. Per cui il nostro passaggio agli estremi angoli periferici del mondo non è stato proprio un passaggio da gentiluomini o indolore. L'altra cosa legata all'attualità è che innanzitutto il turismo spesso è un'evocazione di fantasmi, nel senso che si va a cercare quello che non c'è più e per cercare di dare qualcosa, perché questi disgraziati che hanno speso magari 2000 euro per andare in un posto qualcosa vogliono vedere, allora si creano, come dire, le sfilate, le sceneggiate, la danza tribale, la cena etnica, che sono però delle carnevalate, voglio dire, è Disneyland, no? Per cui sappiamo bene. D'altro canto, di questa omologazione del mondo sono ben coscienti i locali, i quali si sforzano di reagire facendo in modo che il turista trovi proprio quello che è venuto lì a cercare. Per cui quell'omologazione che dicevo, quella proiezione, quella modellizzazione culturale per cui la nostra idea di Oriente ha prevaricato l'Oriente, fa sì che poi anche i tour operator orientali ci approntino lì l'Oriente che noi ci stiamo aspettando. Per cui voglio dire, il tipo di distruzione, di devastazione delle culture originarie è al quadrato, perché non solo è avvenuto a causa dell'importazione di modelli culturali da parte nostra, ma anche a causa dell'assunzione da parte dei locali dei nostri modelli culturali.
Ma quindi il turismo ha ucciso non solo il viaggio, ma anche culture locali, insomma. Diciamo, ce ne dà un'immagine deviata, Giuliola Foschi.
Ma dunque, intanto volevo precisare che quando parlavo di sincretismo non si trattava del colonialismo, che è un'altra cosa. Facciamo un esempio, visto che il collega parlava dell'Indonesia, per esempio Giava, che è un'isola dell'Indonesia, è un'isola che è stata basata molto sul sincretismo, perché ha avuto una grande storia induista e successivamente una grande storia islamica, dove, come dice, si è creato un intreccio e lì si parla di sincretismo. Poi dopo, quando sono arrivati gli olandesi, sono stati molto meno sincretici, no? Ecco, hanno conquistato banalmente la faccenda. Poi anche sul discorso dei rituali, ecco, delle feste che vengono organizzate per il turista, bisogna anche stare molto attenti, perché è vero anche che vengono organizzate questi spettacolini appositamente per i turisti, ecco. Però è anche vero che in altri casi ci sono proprio dei rituali tradizionali che si sono anche proprio conservati proprio perché i turisti li apprezzavano. Per esempio, faccio un caso sempre per rimanere in Indonesia, tra i Toraja. I Toraja è una popolazione che vive nel centro-sud dell'isola di Sulawesi, ecco. E loro hanno dei culti, degli antenati meravigliosi, molto interessanti, su cui moltissimi antropologi si sono interrogati. Ecco, questi culti molto spettacolari, nel momento stesso in cui i turisti li apprezzavano, sono diventati ancora più importanti per loro, ma li vivono non in maniera finta. Io conosco per esempio un italiano, un Toraja, che vive a Milano, e lui, quando è morto il padre, è tornato a Tanatoraja, cioè nel territorio Toraja, e ha fatto proprio il classico funerale enorme, dispendiosissimo, eccetera, per la comunità, e ci credeva fino in fondo, ha chiamato lo sciamano più importante, eccetera. Quindi, se il turista è lì e vede lo spettacolo ed è incuriosito, loro dicono ok, allora la nostra cultura è effettivamente una cultura importante. Bisogna stare, insomma, molto attenti.
Certo, e la discussione proseguirà, ma non prima di aver ascoltato quello che ogni settimana ci propone il musicologo Pietro Antonini. Ascoltiamo.
Thank you.
Ascoltando una pagina pianistica di Mozart, di Beethoven o di Schubert, se si posseggono gli strumenti per decodificarla, si può immaginare come è scritta, come sono distribuite le voci, dove cadono le divisioni di battuta, come sono disposti gli accordi. Ciò è molto più difficile con una pagina di Debussy, perché l'autore francese, essendosi creato un proprio linguaggio del tutto nuovo sulla tastiera, ha avuto bisogno di una scrittura che fosse in grado di trascrivere le sue innovative idee sonore in segno grafico. La sua ricerca l'ha portato, inevitabilmente, a inventare una notazione dei suoni adeguata alle sue esigenze. Debussy usa comunque sempre i pentagrammi e le divisioni di battuta, ma li usa cercando con ogni mezzo di non farli apparire, di renderli impercettibili all'ascolto. Tuttavia, per comunicare con l'interprete, che è chiamato a capire e a restituire il senso del suo pensiero musicale, deve per forza di cose far capo ai mezzi normalmente utilizzati per scrivere la musica. Ma si percepisce, leggendo la sua composizione, lo sforzo esasperato di far uscire il testo musicale dalla gabbia delle strutture tradizionali. In questo Debussy è un autore rivoluzionario che ha aperto il mondo della composizione alla modernità e quasi tutti gli autori del Novecento gli sono debitori. Ho fatto queste riflessioni ascoltando una pagina fra le più note dell'autore di Saint-Germain-en-Laye, Clair de Lune, eseguita come bis da un pianista italiano che non avevo mai sentito dal vivo e che è stato per me un'autentica rivelazione, Roberto Cominati. La sua elegante e precisa interpretazione all'Auditorio di Besso nel febbraio dello scorso anno mi ha posto di fronte alla difficoltà di immaginarne la scrittura. Così mi sono procurato il testo per meglio capire e apprezzare lo splendido componimento musicale. Il gioco delle pause, delle legature tra le note, della quasi totale assenza di energia ritmica, sospendono la frase in una sensazione di immaterialità che rende la musica straordinariamente aderente al suo titolo, Clair de Lune. Roberto Cominati ha il merito di eseguire questa pagina con lucida trasparenza. Non si affida ai facili effetti di nebbia che potrebbe ottenere con un uso smodato del pedale e lascia che la ricchezza delle invenzioni di scrittura concepite da Debussy esprimano, senza artifici, la loro capacità evocativa. Non siamo ancora di fronte alle opere dell'età matura, ma in questa pagina, che fa parte della suite Bergamasque, siamo nel 1890, si sente il linguaggio innovativo che farà di Claude Debussy uno degli autori più importanti della storia della musica pianistica. Vi propongo un'altra parte di questo suggestivo acquarello in musica che permette di cogliere nella preziosa lettura di Cominati la delicatezza della celeberrima composizione e di assaporare la magica sensazione di entrare in un mondo sonoro che non ha né inizio né fine, un'immersione in un mondo onirico creato dall'autore con artifici compositivi estremamente ricercati.
Thank you.
Era la proposta, tra l'altro molto bella, di questa settimana di Pietro Antonini, che ci ha accompagnato nell'interpretazione delle pagine del Clair de Lune e della Suite Bergamasque, in omaggio a Franco Brevini, di Claude Debussy, eseguite al pianoforte da Roberto Cominati.
E noi riprendiamo la nostra discussione sul filo del viaggio, sottoponendo ai nostri ospiti un altro aspetto, quello delle nuove tecnologie, che oggi come oggi è fondamentale. Ecco, Roberta Milano è docente universitaria all'Università Cattolica di Milano e consulente, si occupa di ricerca, innovazione e formazione sul turismo digitale, esperta di marketing del web e comunicazione turistica attraverso i social media. Le abbiamo chiesto come questi strumenti influenzano il viaggiare oggi.
Oggi il rapporto tra le persone e il viaggio è cambiato molto in conseguenza degli strumenti digitali che abbiamo. Se in una prima fase il viaggiatore è diventato viaggiatore, quindi molto attivo nella sua preparazione della vacanza e di conseguenza nella sua esperienza successiva, nel senso che con i PC fissi, con l'avvento del digitale, partiva molto informato, poteva trovare grazie ai motori di ricerca tutte le informazioni a lui necessarie, incrociarle anche con le recensioni e quindi fare le proprie scelte di viaggio. Oggi assistiamo a un esponenziale sviluppo di un'ulteriore, chiamiamola tecnologia, cioè il mobile, il collegamento attraverso gli smartphone, quindi l'accesso al digitale attraverso un device mobile. Questo cambia ulteriormente le cose. In particolare oggi il viaggiatore è diventato addirittura un viaggiautore e qui si combina il discorso della connessione in mobilità con quello dei social network. Le persone quando viaggiano o anche quando assistono a delle belle esperienze del proprio territorio e quindi anche i residenti condividono sui social network in maniera istintiva queste loro esperienze, quindi lasciano tracce su Instagram piuttosto che su Twitter, piuttosto che su Facebook. Spesso queste tracce sono geolocalizzate e quindi oggi è possibile per chi studia il fenomeno, per chi fa strategia turistica e in particolare digitale, analizzare queste nuove mappe digitali che sono davvero fantastiche, sono molto divertenti perché al momento dell'esperienza e della condivisione si sono unite nello stesso momento, non hanno più un bisogno di un ritorno a casa per poter condividere una foto, quindi tutto avviene in tempo reale e di conseguenza anche il linguaggio è emotivamente molto coinvolgente, cioè si è passati da una comunicazione prevalentemente razionale, cioè fatta a freddo, tornati dalla vacanza, a una comunicazione invece a caldo, molto emotiva, con magari smile, con punti esclamativi, anche discutibile a volte, ma sicuramente dal grande impatto emotivo e anche dal grande coinvolgimento.
Era Roberta Milano a cui avevamo chiesto come gli strumenti tecnologici influenzano il viaggiare oggi. Claudio Visentin, proprio un suo recente articolo apparso questa settimana, la settimana scorsa, parlava di nuove professioni addirittura legate alle tecnologie.
Certo, parlavo dei travel blogger, cioè di su Azione, di quelli che raccontano le loro esperienze in viaggio come mestiere per vivere. Roberta Milano è molto brava, è stata molto chiara, ma si dice sempre meno di quanto grande è stata questa rivoluzione, perché si parla sempre di globalizzazione, di nuove rivoluzioni, ma pochi settori sono stati trasformati e rivoltati alla stessa maniera del turismo. Il turismo è completamente cambiato per effetto delle nuove tecnologie e le differenze sono veramente straordinarie. Cito soltanto un aspetto. Tradizionalmente uno dei vantaggi o delle caratteristiche del viaggiare era la solitudine. Andavi in un posto lontano perché volevi stare da solo, perché volevi staccarti da tutto. Oggi il viaggiatore è costantemente in contatto con la sua comunità di riferimento. Mi capita spesso di aprire per esempio Facebook e di vedere un viaggiatore che chiede consiglio per un ristorante da Berlino o dov'è, e le persone gli rispondono da casa, gli dicono vai da quel mio amico e di che ti mando io, questo attraverso la rete. C'è un dato molto interessante, è cresciuto enormemente il tempo di preoccupazione, cioè in passato bisognava che un viaggiatore non desse notizie per un mese o per due mesi perché i familiari si preoccupassero e cercassero di lui, perché sapevano che nel viaggio c'era questa dimensione. Oggi se un ragazzo in giro per il mondo non posta niente dalla mattina fino a mezzogiorno
ci si preoccupa. Certo. Franco Brevini, lo vediamo sconsolato, che scuote la testa.
Ma diciamo, la parola nostalgia nasce nel Cinquecento, quando i mercenari svizzeri che erano lontani da casa, e gli viene il magone, no? Hanno voglia sì. di tornare, e nostos è il ritorno. E quando il suono, il canto famoso delle Alpi svizzere, insomma, oggi la nostalgia non esiste più, perché in qualsiasi luogo del pianeta ci troviamo, non perdiamo i contatti. In fondo il viaggio una volta era un'esperienza traumatica anche dal punto di vista psicologico.
Perché c'era il distacco reale. Perché c'era
il distacco. Oggi noi non siamo mai staccati da nessuna parte, ma io stesso, quando sono stato al Polo Nord, che è il Polo Nord, non Capo Nord, il Polo Nord, ho telefonato con il satellitare a mio padre, che quel giorno compiva 80 anni, per fargli gli auguri. Ecco, voglio dire, quando il generale Nobile cadde con il dirigibile Italia, ci misero quanto tempo? 2 settimane per localizzarlo. Ecco, questo è un primo fatto. Certamente, diciamo, il Web 2, diciamo, la nuova informatica interattiva, consente cose straordinarie e di grande utilità. Non sono così entusiasta della mania con cui tutti invadono la rete delle proprie fotografie mentre mangiano la pizza nel locale, cioè lo trovo assolutamente fesso e un po' insopportabile. È quel protagonismo un po' sfigato, diremmo con il linguaggio dei giovani, che non lascia molto. Però certamente oggi l'informazione, la conoscenza, è una conoscenza condivisa. C'è anche un altro fatto, se vogliamo ancora dire. Oggi si viaggia per trovare il noto e non l'ignoto, perché tutti viaggiamo per andare a posare davanti a quel luogo per farci il selfie e per mandarlo agli amici, che è un po' demoralizzante. Ecco la mia faccia sconsolata.
Giglio Lafoschi, allora l'utilità della rete, che è indubbia, penso, per certi sì, aspetti, sì. Ci priva però del gusto della scoperta in presa diretta, insomma.
Ma sono un po' in disaccordo, nel senso che credo che ci sia lo stesso il piacere della scoperta. Bisogna sapersi muovere ed avere molta curiosità e anche magari guardare un po' tra le pieghe la realtà, no? Ecco, quindi non... Ecco, però magari vorrei ritornare, toccare 2 punti. Uno, il riferimento a Brevini sul tema della lontananza, che in effetti secondo me è un tema importante, perché in effetti un tempo uno si allontanava e staccava completamente, e questa allontananza gli permetteva anche di entrare proprio in un altro mondo, no? Di giocarsi totalmente dentro questo altro mondo, mentre qui è come se fossi legato sempre a filo diretto con qualcosa che ti riporta a casa, quindi non sai mai fino in fondo, come dire, il viaggiatore è anche un po' l'esule per certi versi, no? Che ti dà quella sensazione anche di piacere ma anche un po' di sofferenza, ma che ti fa ragionare sulle differenze del luogo in cui sei con maggiore profondità. L'altro era fare un minimo di analisi su questi nuovi media, che mi sembra una cosa molto interessante, cioè ormai uno prima di partire cosa fa? Cosa che io faccio sempre abitualmente, mi guardo tutto Google Earth, no? Per vedere dove devo andare. E dentro Google Earth ci sono un'infinità, addirittura di piccoli video, di fotografie, eccetera. E quindi mandate da viaggiatori tra i più strani, che può essere il fotografo professionista, il fotografo qualsiasi, eccetera. Quindi uno riesce già a farsi un'idea. Poi il modo stesso di fotografare oggi, che si parla tanto di Instagram, i selfie, eccetera, ma quello che è cambiato fondamentalmente era che un tempo, quando io viaggiavo, uno aveva i suoi bei rullini, scattava, ma non sapeva assolutamente di fatto che cosa mai avesse partorito il suo lavoro, no? Quindi tornava a casa con l'ansia di dire tutti i rullini rovinati, chissà che porcheria ho fatto, eccetera. E poi c'era questa grande scoperta, un grande piacere o grande sofferenza di vedere cosa è successo. Oggi istantaneamente tu vedi che cosa è scattato. Non ti piace, cancelli. Ti piace, la tieni. Non solo la tieni, ma se poi proprio tanto ti piace, la condividi, no? E quindi la rilanci a destra e a sinistra, e quindi ricontinui ad essere nel link, cioè collegato al tuo mondo, no? E in più, volendo, cosa fai? Mentre prima dovevi fare l'immagine perfetta, no? Con la
studiata,
tua
studiata, con i tempi tecnici, cioè, anche
tutta, eccetera, perché
adesso,
tipo,
l'ho già.
Adesso no, tu fai l'immagine, poi la guardi e dici, ma adesso la cambio subito, perché poi col telefonino puoi subito intervenire, quindi puoi di fatto manipolare anche questa stessa realtà e quindi mandarla già manipolata agli altri.
Abbiamo parlato di viaggiatori, della lontananza, che oggi il viaggiatore non ha più una lontananza, non è più l'esule, no? E non possiamo non pensare a Ulisse, il grande viaggiatore per eccellenza, esule per 20 anni, e il poema omerico del racconto del viaggio di Ulisse è forse la metafora più famosa, è sinonimo di navigazione sul mare, anche più bonariamente scontato, possiamo dire. Noi adesso vi proponiamo un breve estratto sonoro rubato allo sceneggiato che la Rai, sceneggiato bellissimo, secondo me, che la Rai diffuse nel 68, il primo grande colossal della TV italiana.
Il vento era cessato e un dio faceva dormire le onde. I miei compagni sedutisi ai remi facevano bianco di schiuma il mare. Io allora tagliai un favo di cera a piccoli pezzi e li schiacciai. Poi spalmai le orecchie dei compagni ad uno. Sapevo che ormai l'isola delle sirene era prossima.
Era un estratto dall'Odissea, lo sceneggiato realizzato dalla Rai alla fine degli anni 60. I suoni si riferivano, l'avrete capito, all'episodio delle sirene. Ve l'abbiamo proposto perché vogliamo ora parlare con voi di navigazione sul mare.
E abbiamo voluto sentire a proposito Cristina Lombardi, grande esperta di navigazione a vela, per qualche considerazione, partendo dalla domanda: ma navigare è davvero un viaggio?
Per quanto mi riguarda, senz'altro è un viaggio, perché cos'è un viaggio? Un viaggio è un percorso verso una meta. Il bello del viaggio, il senso del viaggio è proprio il percorso dalla partenza all'arrivo, più che la meta stessa. E l'andare a vela ha questo pregio che si usa un mezzo di trasporto lento, per cui l'avvicinarsi anche a paesi lontani avviene in modo graduale e sia il corpo che la mente hanno il tempo di adattarsi a un clima nuovo, a paesaggi nuovi, a una natura diversa. Per cui l'andare in barca a vela senz'altro per me è l'espressione massima del viaggio. Navigare da soli e in compagnia sono due modi molto diversi. Da soli si deve contare solo su se stessi e quindi bisogna tener conto anche appunto dei propri limiti che si cerca forse di superare, però è un modo diverso, ecco. In compagnia ci sono tanti vantaggi, si può contare sulle competenze di altre persone, però ci sono anche, specialmente in barca a vela direi, molti problemi che possono nascere, ecco. In potenza ci sono grossi problemi di convivenza e di adattabilità a cui si va incontro, perché si vive in un ambiente molto ristretto, con poco comfort e con nessuna privacy. Il viaggio con il cuore, senz'altro, sono una traversata atlantica in solitario che mi hanno messo appunto a confronto con i miei limiti e mi hanno permesso di superarli, e una spedizione in Antartico che, oltre al viaggio in sé, che è comunque difficoltoso e che ha bisogno di molta preparazione, proprio la meta lì è stata meravigliosa, cioè l'Antartico è ancora il continente come era la Terra all'inizio, ecco, che le emozioni all'apparire di queste montagne bianche, di questi ghiacciai, sono indescrivibili, bisogna andarci per capirlo. Questo mi è rimasto molto come emozione. Un viaggio nel cassetto invece ne ho tanti, viaggi futuri, certamente un viaggio intorno al mondo si fa per dire, cioè un viaggio senza avere una data e una meta predefinita. Questo è il mio sogno, di poter andare senza dover tornare di corsa a casa perché ci sono mille incombenze e poter partire per diversi mesi. Questo è, penso, anche il sogno di tanti, che forse andando avanti gli anni è anche più facile realizzare.
Cristina Lombardi, velista, velista anche in solitaria, ci ha raccontato anche del suo desiderio di poter viaggiare, poter partire con la sua barca a vela senza meta. Ma io prima vorrei fare una domanda a Gigliola Foschi, visto che abbiamo sentito una viaggiatrice donna. Ecco, ma il viaggio è donna o è Ulisse soltanto che viaggia e Penelope sta a casa?
Ma in realtà appunto... Ci sono state nella storia tantissime viaggiatrici di grande importanza, forse più che definire viaggiatrici possiamo anche definirle esploratrici, ma veramente che hanno segnato anche, hanno aperto addirittura delle rotte, come Alexandra Devenhill, che è stata la prima donna in assoluto, anzi il primo straniero a raggiungere la città di Lhasa nel 1924, quindi un personaggio incredibile, no? Questa che studia il tibetano, si traveste da monaco, si fa accompagnare da un altro ragazzino locale e quindi finge di avere l'accompagnatore, no? Locale e di fare un pellegrinaggio a Lhasa. Abbiamo avuto anche peraltro una svizzera come Isabelle Heberhardt, che addirittura proprio parlava l'arabo, si era travestita da arabo, no? Ha sposato poi un arabo e incredibilmente è morta giovanissima a 27 anni perché dormiva sul fondo di uno wadi, che sono i torrenti del deserto, che si è improvvisamente inondato e quindi a 27 anni è morta. Cioè donne che hanno avuto proprio delle esperienze di grande interesse, ma non solo scrittrici. Per esempio c'è anche un personaggio che io amo molto, che è questa Marianne North, che praticamente all'età di 50 anni, questo quindi nella seconda metà dell'Ottocento, quindi già signora, decide di girare tutto il mondo per dipingere i fiori, no? Che dipingeva addirittura con una tecnica a olio, quindi non una cosa neanche rapida. E poi aveva girato tutto il mondo, tranne che le mancava l'Australia, la Nuova Zelanda, e Darwin gli ha detto: ma cara, ti manca l'Australia e la Nuova Zelanda, e lei è andata in Australia e in Nuova Zelanda.
Bisogna scovarle, però, voglio dire, non hanno la notorietà dei nomi che abbiamo già citato, alla Bruce Chatwin oppure allo stesso Marco Polo. Insomma, c'è un'immagine stereotipata del viaggiatore che è piuttosto orientato al maschile, Claudio Visentin.
Assolutamente, se oggi Ulisse tornasse a casa troverebbe la cena in frigorifero, no? Penelope gli lascerebbe un post-it probabilmente sul frigorifero. C'è un aspetto molto interessante: da un lato sta avvenendo una grande rivoluzione, cioè oggi il viaggio è un tema marcatamente femminile, cioè le donne sono presenti nel viaggio come mai in passato. Se si organizza una serata sul tema, il pubblico è quasi tutto femminile, le viaggiatrici proprio sono spesso viaggiatrici donne, quindi per la prima volta nella storia il loro numero è cresciuto enormemente. D'altro canto però queste donne non hanno ancora espresso, secondo me, le loro rappresentanti, cioè chi incarna questa figura. È difficile citare oggi per esempio una viaggiatrice di successo che possa stare a livello di un Rumiz o di un Tiziano Terzani, ed è una cosa di cui mi chiedo molto, diciamo, perché questo non è ancora avvenuto.
Abbiamo un minuto ancora prima di proporre il brano che ci ha portato la signora Foschi, ma veramente un minuto ce la fa a commentare questo stereotipo del viaggiatore maschile rispetto a quello femminile?
Ma perché il mondo è insicuro, perché il mondo è maschilista, perché alle donne rischiano di succedere le cose che abbiamo letto sui giornali qualche settimana fa, alle due sventurate turiste. Certo. Sostanzialmente questo è un problema di insicurezza e di cultura, insomma non ci sono altre ragioni.
Ecco, chiediamo al nostro tecnico Elio Luraschi se può già metterci sottofondo il brano che adesso ci presenta la signora Foschi.
Gigliola è un
Foschi.
Brano di Ofra Aza, che è una cantante israeliana morta purtroppo di recente, che aveva saputo, come dire, recuperare anche, come dire, canzoni della diaspora ebraica, ma anche canzoni, diciamo, arabe, quindi cantava sia in israeliano che in arabo, mi sembrava molto interessante.
Thank you.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati, e questa è l'ultima parte del magazine culturale di Rete 2 che questa settimana abbiamo voluto intitolare in modo affermativo e perentorio Sì, viaggiare, anche parafrasando un celebre brano di Lucio Battisti. Al microfono Giorgio Tondi con Clara Caverzasi.
E noi, prima di riprendere la discussione sul tema, vi proponiamo uno sguardo all'immagine della settimana, rubrica curata oggi dal fotografo Didier Rueff.
Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, ha inaugurato domenica 20 settembre 2015 il suo tram, un'infrastruttura largamente finanziata con degli investimenti cinesi e considerati come una tappa importante verso lo sviluppo economico del paese. I vagoni bianchi e verdi, nuovi, fiammanti, del primo tram moderno dell'Africa subsahariana, guidati da conduttori cinesi, hanno viaggiato lungo 17 chilometri della linea 2, collegando il nord al sud della città. La linea 1, dall'est all'ovest, di una lunghezza equivalente, è stata inaugurata un mese più tardi. Le due linee, costruite in 3 anni dall'impresa cinese China Railway Engineering Corporation, hanno una capacità di 60.000 passeggeri al giorno. È costata 470 milioni di dollari, coperti l'85% della banca cinese Exim. I tram rivoluzionano la circolazione e permettono di decongestionare la capitale etiope, nella quale i trasporti pubblici per i 5 milioni di abitanti sono assicurati da bus antichi e da minibus privati, notoriamente scomodi, tenute male e che lasciano dietro di loro nuvole di fumo nero. Il tram di Addis Abeba è stato presentato come un progetto faro della strategia di sviluppo del governo etiope, che moltiplica i grandi cantieri, ferrovie, autostrade, dighe idroelettriche. La fotografia che ho scelto di commentare è stata scattata ad Addis Abeba il 20 novembre 2015. I passeggeri aspettano l'imminente arrivo di un tram. Una donna ortodossa, con un cellulare in mano e una borsa sull'avambraccio, e vestita all'occidentale, con un paio di jeans beige e una camicia bianca, con tanti palline colorati. Di fronte una coppia musulmana tradizionale, l'uomo in giacca di cuoio e sua moglie, vestite con una abaya che copre tutto il corpo e un niqab sulla testa che non lascia intravedere che gli occhi. Sul binario opposto si trova un tram condotto da un cinese, una posizione che occuperà per 2 anni, prima di lasciare spazio a un suo collega etiope quando avrà terminato la formazione. Il tram è diventato il simbolo del rinnovamento del paese e della sua crescita economica. Le tariffe dei biglietti tra 2 e 6 birr, da 10 a 35 centesimi in base alla distanza, è stato fissato volontariamente basso. Infatti, il funzionamento del tram è fortemente sovvenzionato dallo Stato. Una volta che le porte sono chiuse, una voce metallica annuncia, prima in inglese e poi in amarico, il nome della fermata successiva. Segue poi un inquietante messaggio: nessuna sostanza tossica o esplosiva è autorizzato a bordo.
Era il contributo di Didier Rueff, il fotografo, legato a un'immagine colta ad Addis Abeba.
Ecco, vediamo se magari qualcuno dei nostri ospiti è stato ad Addis Abeba. Giuliola Foschi fa di sì con la testa.
Sì, io sono stata ad Addis Abeba veramente tantissimi anni fa, c'era ancora Alessia Lasie, e quindi la ricordo come la città dell'altopiano con un profumo di eucalipti meraviglioso. Però mi sembrava interessante anche qui, come dire, fare una riflessione su questa copertina, no? Che in questo caso abbiamo una globalizzazione che non è più dell'Occidente, ma è una globalizzazione molto cinese, no? Cioè, c'è stato, per esempio, un bellissimo servizio fatto da Paolo Woods, che è un grande fotografo, che ha raccontato proprio come ci sia una grande invasione economica cinese nei paesi soprattutto dell'Africa orientale. Ecco, quindi dobbiamo anche uscire da un nostro eurocentrismo e cominciare a chiederci
che è superato
come,
anche questo.
Come in realtà la presenza indiana dell'Arabia Saudita, dei paesi emergenti come la Corea del Sud, della Cina, eccetera, stiano in realtà influenzando moltissimo un nuovo tipo di globalizzazione, non più impostato sulla cultura, diciamo, americano-europea.
Prima di dare la parola agli altri nostri ospiti, volevo chiederle brevemente Com'è il suo viaggiare come donna, visto che lei ha iniziato a viaggiare già all'inizio degli anni 70, è andata a Addis Abeba, è andata in Algeria in tenda?
Beh, intanto sono stata molto fortunata che ho viaggiato spesso con persone, con compagni, marito, persone con cui mi trovo molto bene, perché l'importante del viaggiare è se si vuole incontrare il mondo che hai attorno, quindi le persone che hanno attorno, anche trovare di fianco a te delle persone che hanno un po' i tuoi stessi gusti, i tuoi stessi interrogativi, no? Non mi interessa entrare dentro il gruppo che diventa il gruppo che viaggia, e l'avventura non è il viaggio ma è essere nel gruppo, ecco. Però è chiaro che poi ovviamente la mia esperienza di piccola viaggiatrice, perché ho viaggiato sempre in coppia con un'amica eccetera, dipende ovviamente dai posti. Ci sono posti sicurissimi, tranquillissimi per le donne, dove uno tranquillamente può dire: ma senti, stai a casa, pure stai pure in albergo, io esco tranquillamente a cenare, per esempio, non so, in Finlandia, no, in questi paesi nordici, dove, come dire, l'indipendenza femminile, l'autonomia femminile è iper riconosciuta. Diverso è invece le situazioni dove ti trovi con culture o situazioni che conosci molto meno, no?
A questo proposito vorrei chiedere sia a Claudio Visentin che a Franco Brevini, entrambi, se avete mai frequentato delle zone, delle aree poco sicure in termini di viaggio. Franco Brevini.
Beh, sì, diciamo, oramai sono più le zone insicure nel pianeta che quelle sicure, cioè oggi uno dei problemi, dei limiti, dei vincoli forti posti al turismo è proprio questa insicurezza diffusa. E pensiamo alle mete, no? Cioè le vacanze al sole che tutti facevano in Egitto oggi sono crollate miseramente, le capitali europee dopo gli attentati a Parigi e Bruxelles sono in crisi presso i tour operator, cioè l'insicurezza di larghe parti del mondo è molto forte, insomma. E certamente non, cioè la guerriglia, per esempio, senza pensare adesso al terrorismo, ci sono aree di guerriglia anche nei paesi del terzo mondo, insomma, voglio dire, anche l'Himalaya, no? In Nepal ci sono gruppi di guerriglieri maoisti, e noi siamo stati fermati, siamo stati bloccati in Kenya, abbiamo avuto, cioè voglio dire, adesso non sto a raccontare, ma anche recentemente sono stato in Iran e siccome facevo delle fotografie con una macchina professionale, una grossa Nikon, la polizia mi ha bloccato e mi ha tenuto per un giorno intero sospettando che io fossi una spia, per cui voglio dire, ci sono ovviamente pericoli molto diffusi.
Certo, ecco, ma oggi Claudio Visentin, sì.
Sì, no, dicevo, per parte mia non ho vicende così avventurose, salvo che il pericolo in viaggio ovviamente è sempre un po' imprevedibile. A me è capitato, per esempio, di essere preoccupatissimo per un viaggio che dovevo fare nei boschi d'Abruzzo, nella wilderness abruzzese, e dovendo dormire la notte continuavo a sognare lupi come nelle favole. Poi nel bosco sono stato benissimo, non ho avuto nessun fastidio, una vicenda veramente idillica. Non appena ho raggiunto la strada ho tirato un grande sospiro di sollievo, perché ho tornato alla civiltà e ho incontrato un matto pericoloso e quindi, che voleva aggredirmi.
È emblematica come situazione.
È così. È vero invece che, diciamo, questo problema della sicurezza percepita, poi della sicurezza reale, della sicurezza percepita, è sempre stato un grande problema dei viaggiatori. Lo è anche oggi molto di più, lo è in queste zone vicine a casa. In realtà ci sono tantissimi paesi del mondo dove si può ancora andare, dove ogni volta che un paese diventa pericoloso ce n'è un altro che diventa un po' più sicuro, diciamo così. Quindi per esempio oggi il Sud America potrebbe essere una destinazione più naturale che non il Medio Oriente o la sponda sud.
Se no si viaggia in mare. Torniamo alla scelta musicale, quella di Franco Brevini qual è stata?
Ma è stata una canzone di Guccini sull'isola che non c'è, l'isola non trovata. Anche Bennato aveva dedicato un famoso titolo a questo argomento. Perché l'ho scelta? Perché all'inizio del Novecento si diffonde Peter Pan, insomma, no? L'idea, questo mito dell'isola che non c'è. E perché? È in qualche modo la risposta della cultura occidentale al viaggio, al giro del mondo in 80 giorni. Perché se il giro del mondo si fa oramai in 80 giorni, oggi si fa in molto meno tempo, evidentemente l'altrove è destinato ad essere concepito in un altrove totale, in un luogo inesistente. Ecco, per sottolineare questo aspetto ho voluto proporre questa canzone.
Cercando l'isola incantata, però quell'isola non c'era, e mai nessuno l'ha trovata. Spagni di prua dalla galea, come un'idea. Dei corsari portano un segno misterioso, ne parlan piano i marinari con un timore superstizioso. Nessuno sa se c'è davvero, è un pensiero.
Lasciamo Guccini e per proseguire, perché voi lo sapete, a Moby Dick si parla anche di libri. Siamo arrivati infatti alla proposta di lettura che ci viene segnalata dallo scrittore, architetto e docente all'Accademia di Mendrisio di psicogeografia del territorio, Gianni Biondillo.
Da qualche anno a questa parte sembra che l'Europa si sia rimessa a camminare. Questo è assai curioso, insomma. Si fa turismo in una maniera differente, attraverso una nuova mobilità, attraverso una nuova velocità. Abbiamo capito che camminare è fare cultura. Non è un caso che negli ultimi 20 anni i migliori scrittori italiani ed europei si sono rimessi in marcia, hanno raccontato le città, le vie storiche, il paesaggio in trasformazione. Sono testimoni di un mutamento di questa società, di un nuovo modo di interpretare l'Europa, di interpretare il mondo probabilmente. E non è un caso anche che da 20 anni a questa parte sempre più persone vanno a piedi o sulla via Francigena o verso Santiago di Compostela. Questa improvvisa desiderio di cammino, pensiamo che questo è anche l'anno dichiarato da Papa Francesco, l'anno della misericordia, quindi un ulteriore pellegrinaggio verso Roma. Tutto questo camminare ha anche portato a tante pubblicazioni, a tanti libri che raccontano anche in maniera pratica cosa fare di questi cammini, dove fermarsi, vere e proprie guide turistiche. Molte di queste guide possono essere di poco interesse, altre sono per la qualità letteraria centrali. Uno di questi libri che reputo veramente interessante è quello di Luigi Nacci, si chiama Viandanza, è stato pubblicato da pochissimo da La Terza. Luigi Nacci ha una formazione da poeta e si capisce leggendo questo libro, si capisce perché sembra che quello che a lui interessa in fondo non è tanto dare una guida pratica del cammino, ma un cammino interpretato come educazione sentimentale. Si può capire leggendo i titoli del capitolo di questo libro, uno più interessante dell'altro: paura, stupore, spaesamento, nostalgia, disillusione, allegria, arroganza, umiltà. Insomma, è vero che bisogna camminare e qui il cammino è raccontato con straordinaria intelligenza, ma innanzitutto il cammino vero è quello interiore, è quello personale. Nacci ci spiega come, andando verso Santiago di Compostela, ha innanzitutto scoperto se stesso. Ecco, credo che serva a tutti noi capire che camminare è certo turismo, ma è soprattutto cultura, equilibrio psicofisico, ecologia, sono tutte queste cose e tanto altro ancora che si può capire mettendosi in marcia grazie al libro di Luigi Nacci.
Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolce.
Rallentando per poi accelerare. Era Gianni Biondillo che ci ha presentato Viandanza, il cammino come educazione sentimentale di Luigi Nacci, che è insegnante, giornalista e guida escursionistica e vive a Trieste, volume edito da La Terza. Ecco, chiedo ai nostri ospiti qual è la vostra opinione sul viaggiare a piedi. È necessariamente un percorso interiore?
Beh, intanto questa citazione di Bodinacci è molto interessante perché è davvero un bel libro, ma è un libro che solleva molte domande. A Santiago di Compostela nel 1985 sono arrivate 2500 persone, oggi arrivano 250.000 ogni anno, vuol dire 100 volte in più in un arco di tempo così ristretto, si è centuplicato questo fenomeno. E allora è una forma di turismo che, o di viaggio che io amo molto, però viene inevitabile chiedersi proprio cosa è successo.
È una moda.
Sono andare a Santiago sono 800 chilometri, insistiamo anche sull'aspetto materiale, è 1 milione di passi ed è 1 mese per strada su una strada dura, perché non è una strada facile. Allora perché? Ecco, io mi sono dato questa risposta, che alla fine viene un momento in cui questo 1 milione di passi che ci aspettano davanti a noi ci fanno meno paura rispetto a chiederci in che punto della nostra vita ci troviamo, cioè che alcune domande quotidiane inquietanti ci spingono a partire per cercare una risposta. Ed è bello però questa riscoperta dei viaggi a piedi. 2016 hanno dei cammini in Italia, sarebbe bello farne qualcosa anche da noi, è una bella riscoperta di un modo di viaggiare. E in fondo, quando certe domande diventano troppo tormentanti, le persone partono ancora come hanno sempre fatto. Il viaggio quindi è vivissimo.
Sarebbe bello farlo anche da noi. Noi siamo quasi obbligati a farlo col traffico che ci ritroviamo, è meglio andare a piedi. Gigliola Foschi, questo camminare a piedi, questo lento incedere, questo ritrovare anche se stessi, corrisponde anche alla sua figura di viaggiatrice.
Ma sì, devo dire che appunto a me camminare piace molto, nel senso che appunto prima per tanti anni, per quando facevo proprio la fotografa di turismo, ho comunque sempre anche cercato, nonostante il pochissimo tempo a disposizione per il professionista che fa questo lavoro, di andare anche alla scoperta di alcuni luoghi camminando, perché alcuni luoghi si possono solo raggiungere a piedi, no? Ecco, e quindi questo è bello, e soprattutto il camminare a piedi ti permette di sentire gli odori, no? Di memorizzare lentamente le cose che vedi, ascoltare, no? Entri in uno stato diverso. Ecco, secondo me poi è anche importante uscire un po' dalla logica delle solite, insomma sembra che questa via Francigena o appunto il cammino Santiago de Compostela siano gli unici due percorsi possibili da fare nel mondo, cioè in realtà credo che esistano invece infinite strade, percorsi ben tenuti, segnalati, di grande interesse. Poi peraltro adesso facevo anche notare che adesso ultimamente anche questo cammino lungo Santiago de Compostela viene anche organizzato in modi diversi, per cui adesso per esempio un gruppo di amici che vanno con Padre Hermes, che quindi porta questo gruppo di fedeli, ed è organizzato pezzo a piedi, pezzo in pullman, no? Quindi ormai hanno anche trovato delle soluzioni, no? Per portare il povero viaggiatore sessantenne, settantenne, che ovviamente non si fa gli 800 chilometri.
C'è una prospettiva più economica e meno, diciamo, legata alla ricerca interiore.
Sì, no, diventa un pezzo, come dire, semplicemente ti permetti questa tua ricerca interiore e questo percorso grazie anche il fatto che puoi avere un pezzo a piedi e un pezzo anche perché se no non lo faresti più, perché no, una persona di 80 anni, 800 chilometri, mi sembra un po' certo. Complicato.
Franco Brevini, abbiamo sentito dalle parole di Biondillo che camminare è cultura e fare cultura. Che dire invece del camminare in montagna, dello scalare una montagna, visto che lei è anche un alpinista appassionato e tra l'altro autore del recente Alfabeto Verticale, la montagna e l'alpinismo in 10 parole, edito dal Mulino.
Beh, diciamo, camminare corrisponde al metronomo naturale dell'uomo. L'uomo ha dei metronomi naturali, inutile che ce lo neghiamo, insomma, no? E noi possiamo naturalmente andare molto veloce, e la modernità è stata segnata da un aumento della velocità dei mezzi di trasporto, ma anche della velocità della vita, Questo non è da dimenticare, perché tutti noi viviamo nella sensazione di non avere abbastanza tempo per fare tutto. E questo è l'altra faccia della velocità che è entrata, diciamo, è l'ingresso dell'orologio, poi...
È una sensazione o corrisponde?
È una sensazione largamente condivisa, poi... perché l'orologio è diventato il metronomo artificiale del nostro tempo. Una volta gli orologi non esistevano, esisteva il tempo naturale, la luce, il buio, le stagioni, e invece nel mondo economico della modernità è l'orologio. Fate conto che l'orologio si diffonde a livello di massa nell'Ottocento,
certo.
E da allora l'orologio ha governato con la sua imparzialità la vita dell'uomo, con la sua oggettività. Non dimenticate che, per esempio, anche prima citavo il giro del mondo in 80 giorni, anche lì conta l'orologio, perché la scommessa è vinta, perché viene riportata al tempo di Greenwich.
Sì.
E il tempo di Greenwich è l'imposizione a livello planetario di un orologio, un unico orologio per tutti. Voglio dire, queste sono...
Questa è
globalizzazione.
Certo, sono stati loro, d'altronde, a permettere la scoperta del cronografo, grazie anche ai navigatori, per inciso, e quindi a imporre una certa legge del tempo, no? Che permetteva di individuare poi il punto esatto attraverso la longitudine.
Infatti il problema è poi il camminare, che cosa consente? Beh, consente un rapporto con il territorio, nel senso che viaggiare a piedi ti consente di conoscere il territorio,
è
con i tuoi strumenti.
È un'immersione reale nel territorio.
Perché, voglio dire, Google Street View, per esempio, permette di vedere le cose, ma non permette di sentire gli odori, cioè di vivere la propria presenza fisica sul territorio. Et in Arcadia ego, ci sono anch'io lì in Arcadia, posso avere Street View in Arcadia, ma se ci sono io è una cosa diversa. Credo che in questo senso l'andare a piedi possa, cioè il dire, il fare una bella frenata e dire no, un momento, scendere e proseguire a piedi, questo è fortemente raccomandabile per chi desideri stabilire un rapporto diverso con se stesso e con il territorio.
Claudio Visentini voleva aggiungere qualcosa.
Senza dubbio, è un tema che è ricomparso diverse volte questa mattina e credo sia in fondo la vera sfida del viaggiatore contemporaneo. Se in passato la sfida era la diversità, la lontananza, gli altri mondi da capire e che non si riusciva a capire, oggi la sfida è gestire questa ricchezza di opportunità, senza confondere quello che possiamo fare e quello che dobbiamo fare, no? Per cui non è per nulla paradossale che una persona dinanzi alle opportunità dei viaggi velocissimi scelgono di andare molto piano. Noi oggi dobbiamo stare molto attenti, il vero rischio è diventare dei consumatori compulsivi di possibilità, dei corpi trasportati e anche sballottati per il mondo. L'incubo del viaggiatore contemporaneo è una sorta di jet lag su scala globale, per cui dovunque stai male perché il tuo organismo non sta seguendo i ritmi del luogo, e invece riuscire a prendere davvero qualcosa di tutte queste diverse possibilità che ci sono offerte, mai così abbondanti come ora.
Ecco, Gigliola Foschi, comincerei da lei per una tornata brevissima di conclusioni, perché siamo davvero alla fine di questa puntata. Se si può, diciamo, in una frase dare un nuovo profilo al viaggio, rilanciarlo alla luce di tutto quello che abbiamo sentito stamattina.
Ma appunto, per rilanciarlo io direi che secondo me la cosa importante è partire dalla curiosità, no? Avere una curiosità a 360 gradi rispetto al mondo e avere voglia di entrarci, no? Psicologicamente, di interrogarlo, di viverlo. E di non cercare solo la bellezza, no? Ma cercare l'alterità, no? La differenza. Questa differenza può essere bella, può essere meno bella, ma comunque è sempre qualcosa che ci può arricchire.
Franco Brevini, il suo viaggio.
C'è una storiella yiddish che è ripresa anche da Claudio Magris. Un ebreo dice: vado in Australia, e il suo interlocutore dice: è lontano, e l'altro dice: lontano da dove?
Grazie.
Molto bello.
Claudio Visentin.
Sì, direi la
più telegrafico ancora di Brevini.
Quasi, ecco. Ci posso riuscire, diciamo, nonostante la globalizzazione, nonostante le tecnologie, nonostante le paure del terrorismo, il viaggio è vivo, è ancora è più vivo che mai. Chi parla di morte del viaggio non sa di cosa parla, e concludo in fondo come ho iniziato, cioè il nostro grande problema è imparare a viaggiare ed è una fatica quotidiana.
Ecco, mentre il nostro viaggio, davvero, il nostro viaggio di parole in vostra compagnia termina qui, ma prima vi ricordiamo l'indirizzo postale cui potete scrivere alla redazione, che è Moby Dick RSI via Canevascini Lugano, oppure spedendo una mail a mobydick@rsi.ch.
Ecco, ritroverete il magazine di Rete 2 sabato prossimo con un'edizione dedicata ai diritti umani curata da Brigitte Schwarz e Michela Daghini.
Ora però siamo davvero arrivati ai saluti e ai ringraziamenti che rivolgiamo innanzitutto ai nostri ospiti Giulio Lafoschi, Franco Brevini e Claudio Visentini. In regia per noi, con noi c'era Elio Luraschi.
Per congedarci vi lasciamo con un brano contenuto nel primo compact disc CD di Andrea Bignasca, dunque un ticinese, si intitola Knocking Em Down, lo sentiamo già in sottofondo, e a queste note aggiungiamo gli auguri di un buon proseguimento d'ascolto da Clara Caverzasio e Giorgio Tenni.
Sticking my hand every day was like the 4th of July. When a friend got hit by a car after that, if I picked up a stick, my mama said, son, just don't. Turn to stone, stones, turn to guns, count to death, heavy on my soul. Stones are season of the fallen big air, wipe the sceners across the bottom draining towns. Oh, she said she was on the 17 That's her song, don't you let her walk on home alone every day. She's pity, I don't care, sad, sir, I don't think it's just I'm not gonna knock, gonna knock him down. Knock him down. A guy with no real sins like mine turned himself in one day on just to keep from dying. Told him to tell my D's and my woe. Like you said, we're not that different at all.